Bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Stella FM, da Luca Rizzato. L'ospite di oggi l'ho fortemente voluto, mi ha veramente colpito durante una sua apparizione televisiva e anche poi l'intervista che gli fecero mi colpì molto. Lui è davvero un tenore, è un frate francescano, un tenore però ormai internazionale, perché sta continuando a portare la sua testimonianza di fede in giro per il mondo. Canta in saio e sandali, è stato definito la voce di Assisi, il tenore di Dio, e qui di fronte a me, grande piacere, frate Alessandro, ciao, benvenuto.
Grazie, è un piacere anche per me, sono contento di questo incontro.
Come stai?
Sto bene, grazie.
Senti, sei richiestissimo in moltissimi programmi televisivi, moltissimi vogliono averti ospite, ma sei richiestissimo anche per questi concerti testimonianza che stai continuando a fare in giro per il mondo. So che sei appena rientrato da Londra, sei stato anche recentemente negli Stati Uniti, ma certo che essere il tenore di Dio, la voce di Assisi, deve essere veramente una gran bella responsabilità ogni volta.
Lo è una responsabilità grande, però mi fanno sempre un po' ridere questi nomi, che però ecco servono un po' per spiegare con poco, per cercare di spiegare con poco tanto. È una responsabilità il fatto di essere letteralmente portavoce di un messaggio, perché questa non è una mia missione, ma è la missione della mia fraternità, della mia chiesa, e dunque quando è possibile condividere le cose belle con i talenti che il Signore ci ha dato, è una cosa bella anche per me, per cui realizza la mia vocazione, mi permette di incontrare tanta gente, di far felici tanti e soprattutto ecco mi permette anche di arricchirmi e di crescere anche io stesso.
Senti, devo dire che il tuo primo aereo l'hai preso la prima volta per volare a Londra a registrare il tuo primo album, Voice from Assisi, voce di Assisi, no? Tra l'altro sotto l'occhio vigile di un grandissimo produttore che è Mike Hedge, già produttore degli U2, e quindi anche dei The Cure. E poi hai avuto anche il privilegio di registrare proprio questo album in quello che fu l'album dove insomma registrarono i mitici Beatles, quindi chissà che emozione, ecco, poter pensare a questi studi, quanta musica e a quante anime hanno regalato musica.
Infatti io quando entravo lì a Abbey Road avevo questa sensazione particolare e dicevo ma tanta bella musica è nata qui dentro, ha commosso tanti cuori, ha regalato tante belle emozioni. Credo che il Signore si serva di luoghi proprio specifici per concentrare una missione particolare, e la bella musica è una di queste missioni, perché la musica, io sono solito dire, è il suono della voce di Dio, e questa cosa, quando è messa in pratica con passione, con volontà, con serenità anche, perché mi ha colpito molto anche il modo in cui lavorano in modo molto sereno, non ci sono troppe tensioni, se ci sono si risolvono subito in modo molto umano, civile. Questa cosa mi ha colpito particolarmente, credo che questi dati umani che hanno, dunque anche il rispetto reciproco, la simpatia, entrino a far parte della musica che producono.
Senti, questa tua missione è anche un po' la tua croce, perché insomma la Decca Records, con cui tu sei sotto contratto, è quella che detiene il catalogo del grande maestro indimenticabile Luciano Pavarotti, ma non solamente lui, tantissimi altri. Però ecco, contrariamente a quello che si potrebbe pensare, tu sei timido un po' per natura, anzi ameresti veramente essere un po' più isolato, non ami molto viaggiare, anche i concerti un po' ti imbarazzano, quindi la tua croce è proprio quest'altro lato della medaglia, se vogliamo, perché insomma tu fuggi da quella che è un po' la notorietà e il successo.
Il mio intento iniziale, quando sono entrato in convento, era quello di fare una vita piuttosto eremitica. Io amo lavorare in legno, è la mia vera passione, insieme alla musica, però ecco, passerei ore in bottega a lavorare in legno, soprattutto faccio restauro, insomma. Comunque non è che ho proprio tutta questo desiderio di fare il concertista, non ce l'avevo nemmeno prima di entrare in convento, quando studiavo. Io all'inizio volevo diventare un compositore e avevo studiato organo e composizione proprio per questo, perché il compositore scrive e se ne sta lì da una parte non sta in prima linea, non è mai protagonista in senso fisico. Poi ecco, è successo che giustamente, scoperta poi la voce, in qualche modo dovevo anche un po' lavorare, e allora ho iniziato anche a fare concerti. Però ecco, non è mai stata la mia aspirazione, no, non mi piace viaggiare, non mi piace fare concerti, ho sempre un po' di timore ad incontrare la gente, anche se è bello, tutte queste cose sono molto belle, lo riconosco, non rientrano nei miei gusti, ma sono veramente belle. Capisco che questa è la missione, questa sia una croce, per me è anche comprendere che c'è bisogno di un sacrificio per portare frutto, e allora se questo mio sacrificio, che per me può essere a volte anche grande, può portare tanto frutto, perché la gente è contenta, la gente riscopre la fede, la gente riscopre la serenità, un motivo, una speranza per andare avanti, tanti progetti di missione, solidarietà, beneficenza, ecco, tutto questo se richiede un mio sacrificio, io sono qui per questo, su questa terra. Quando ho chiesto un po' di riposo a Dio, mi ha detto: non ti preoccupare, ho pensato all'eternità per te.
Mi fa sorridere, dato che tu sei anche una persona che ama molto scherzare, una frase di Angelo Branduardi, no? Quando lo intervistai sul progetto dedicato proprio a San Francesco, voluto dai tuoi confratelli, lui mi disse che Dio sceglie sempre i peggiori. Nel tuo caso, ecco, come è avvenuta questa chiamata, no? Questa chiamata di Dio? Tu eri in un momento tuo personale molto delicato, una grande depressione tua personale, arrivavi già anche da una famiglia di credenti, ma soprattutto acquati, non molto praticanti. Quando è che proprio hai riconosciuto questa chiamata?
Ma è stato proprio quando stavo per toccare il fondo, perché da adolescenti si vivono le crisi peggiori. Oggi spesse volte si dice quando ci sono un po' di soldi e la salute c'è tutto, ma non è vero, perché noi eravamo una famiglia, stavamo abbastanza bene, di salute sono sempre stato abbastanza bene, qualche piccolo acciacco però... Ma quello che mi mancava e quello che manca a molti ragazzi ancora oggi è un senso nella vita, e uno è disposto addirittura ad abbandonarla la vita se non ha questo senso. Questo è un dramma, ecco perché tanti ragazzi non ce la fanno, vanno in una depressione terribile, arrivano anche a togliersi la vita. Io ero pronto anche a questo, mi ricordo che era l'ultimo passo che mi rimaneva per cercare di capire di più di questa vita, era quello di affrontare la morte, e già vivevo una vita morta perché ero solo. Io non riconoscevo più la presenza di nessuno intorno a me, tantomeno quella di Dio, che per me era semplicemente una proiezione, un'idea. Così mi sono trovato di fronte a questa profonda tristezza, di fronte alla quale io ho detto a questo punto: caro Dio, se veramente esisti, o mi tiri fuori tu da questo baratro, o se no per me è finita. E lì ho visto, ho sentito, ho vissuto letteralmente la presenza di Dio, che è qualcosa di inspiegabile, non ci sono parole. È un tuffo nell'eternità, nell'amore profondo, nella connessione con tutte le creature, che non si può dire che sia solo spirituale, è anche fisica, cioè comprende tutto, il fisico, lo spirituale. È un'esperienza mistica l'incontro con Dio, però è molto più vera di tutte le esperienze della mia vita. Io posso dubitare di questi miei 39 anni di vita, di ogni istante, ma fare veramente fatica a dubitare di quell'istante in cui ho incontrato Dio, anche se non lo posso né provare a nessuno né spiegare.
Come hai scoperto invece questo dono, la tua voce? Perché tu, come hai ricordato, eri un bravo organista, hai studiato musica, cantavi in un coro, però ecco, la scoperta di questa voce tenorile è arrivata veramente molto dopo. Qualcuno anche un po' all'inizio ti derideva.
Assolutamente sì, è stata molto buffa, perché io sono entrato in realtà a studiare canto per riempire le classi, perché dovevano, se no chiudevano.
Amavi Bach e Michael Jackson.
Ovvio, sì, per cui i miei ideali di canto erano il pop, il rock e al limite il canto barocco, da buon amante di Bach, che ero veramente appassionatissimo. Però ecco, non avrei mai pensato di fare il cantante, mi ci atteggiavo un po', perché dicevo è qualcosa che può essere utile, cantare in un coro mi aiutava, però ecco, non era mai stata la mia idea. Ecco, sono entrato al conservatorio insieme ad organo, portavo avanti anche canto, solo che non andava bene, perché la voce non c'era, io la tecnica non la conoscevo, e per 2 anni non ho neanche studiato granché, perché non mi interessava, volevo entrare in convento, perché già dopo avevo ricevuto la vocazione nel frattempo, e allora volevo entrare in convento, non mi interessava granché. Poi ecco, per prendere questo diploma, diplomino, all'inizio era il diplomino, poi il diploma l'ho preso dopo, dovevo comunque studiare tanto, e allora mi sono messo già a studiare, ho studiato la tecnica, l'ho studiata molto bene. Devo dire che per una voce difficile come la mia, perché molti dicono che ho una voce spontanea, naturale, ma non è così. Io se non studio la tecnica a tempo 2 mesi e già mi trovo a cantare la metà di quello che canto oggi, per cui non è proprio così spontanea e naturale. Studia, alla fine ho capito il meccanismo che dovevo fare per cantare, e la voce è uscita fuori. In pratica è la vocazione che mi ha regalato la voce, perché per entrare in convento devo prendere questo diploma, questo diplomino, e allora mi sono messo già a studiare.
Tu hai fatto voto di povertà, e voglio ricordare a tutti che ti sto intervistando in un convento, non si siamo in un lussuosissimo hotel, non hai un ufficio stampa, non hai un manager che ti segue per contattarti, ho mandato una mail e tu entro 24 ore, sarò stato anche molto fortunato, ma hai immediatamente risposto. Ricordiamo, e adesso capirai perché ti faccio questa domanda, primo frate nella storia a incidere sotto etichetta Decca Records, diciamo questa etichetta veramente a livello internazionale, ma ci sono mai stati dei tentativi di strumentalizzazione, anche magari degli attacchi così da parte dei media? Sai che non sempre sono così teneri, perché conosciamo che il diavolo è sempre dietro l'angolo.
Assolutamente sì, ci sono stati, non ne parlo mai troppo volentieri, però è giusto che si dica anche, perché è bene che anche la verità che ci farà liberi deve venire un po' a galla, nel senso che tentativi un po' di strumentalizzazione e anche di cambiare quello che dicevo, la realtà dei fatti, ci sono stati e sono stati anche molto pesanti a volte, addirittura proprio con contatti strani. Beh, è molto difficile gestire le relazioni comunicative nel mio caso, proprio perché i filtri li dobbiamo mettere noi. Allora anche la scelta stessa di stare nei conventi e non negli hotel, a parte che non credo sia troppo bello per me.
Rideva.
Sì, non è. E poi non mi piace a me. A me piace stare nei luoghi semplici, ritirati, però ecco, mi custodisce il fatto che ho sempre una fraternità con me, mantengo la preghiera, mantengo la vita conventuale anche quando sono in viaggio fuori. Se non c'è un convento, c'è una canonica. Cerco sempre, ecco, non mi piace nessun tipo di lusso, né macchine, né prima classe, né cose di questo tipo. Credo che nel vivere nella semplicità sia la cosa migliore, però bada che molti artisti, anche ben più famosi di me, vivono nella semplicità e magari non si sa.
La ricercano magari anche dopo tanti anni di successo, eh?
Assolutamente sì, e poi molti la vivono, cioè forse c'è uno stereotipo un po' sulla figura del personaggio famoso. Però ecco, il rischio di strumentalizzazione è nato immediatamente, appena la Decca mi ha chiesto di firmare il contratto è nato subito, perché logico, io non sono il più grande tenore della storia per firmare un contratto con la Decca, è logico che c'era dietro non solo il valore artistico, che comunque è medio, non è nulla di particolare insomma, ma c'era anche l'interesse anche per questo aspetto religioso, anche per un genere particolare che è quello della musica sacra lirica, che esula anche un po' dal repertorio classico lirico sacro, e dunque aver ripristinato per esempio Dolce Sentire, Resta con noi Signore la Sera, Make me a Channel of Your Peace, Here I Am Lord, tutte queste canzoni anche straniere che non fanno parte del repertorio strettamente lirico. Ecco, questo ha permesso anche di far vedere che è possibile anche trovare nuove forme di espressione a repertori religiosi più popolari.
Anche perché tutti i proventi, non l'hai ricordato, dei tuoi album e dei tuoi concerti vanno a favore delle missioni, quindi è tutto molto molto chiaro.
Esatto, infatti questa è stata una delle cose più difficili da far entrare, perché tutti scrivevano all'inizio vanno all'ordine. Io ci tengo sempre a dire che questo è ambiguo, dire che vanno all'ordine. Noi abbiamo specificato da subito che non vanno semplicemente all'ordine dei frati minori, vanno alle missioni gestite dal nostro ordine, però noi abbiamo i nostri frati che lavorano là. Io ho tutte le schede per esempio dei progetti aperti e portati avanti con i proventi dei CD, che sia chiaro non sono tantissimi, magari uno può aspettarsi. A me faceva ridere quando vedevo scritto contratto milionario per frate Alessandro. Beh, insomma. E poi ecco, anche in questo caso c'è uno stereotipo nel campo del musical business, viene visto troppo male. Ma io quando sono entrato anche negli uffici della Decca ho visto centinaia di persone che lavorano e lavorano sodo, e ho detto, se questi miei CD servono per mantenere queste famiglie, anche questa è un'opera di bene, vanno nelle missioni i miei proventi, ma ciò che si guadagna anche con questo CD vanno anche alla gente che lavora qua e permette alle famiglie di andare avanti, e io sono contento di poter aiutare il mondo in questo modo.
Senti, a proposito di lavoro sodo, tu continui a lavorare nella falegnameria del convento di Assisi, a Santa Maria degli Angeli, proprio vicinissimo alla Porziuncola. Hai dei ritmi ben, ben precisi, perché ti svegli alle 5 e tre quarti. Ecco, quanto tempo ti occupa realmente la musica e il canto?
Questo varia di giorno in giorno, perché anche i nostri impegni sono variabili. Io ad esempio do anche qualche lezione di canto e di musica e dunque a seconda dei giorni in cui ho lezione o non lezione, poi abbiamo anche le celebrazioni, a volte celebrazioni extra, a volte faccio alcuni turni in portineria, per cui varia. Ecco, meno di un'ora al giorno non dovrei dedicare per il mantenimento minimo. Se no, ecco, l'ideale sarebbe studiare almeno 3 ore al giorno, ripeto, proprio come dicevo prima, perché io poi ho bisogno di esercitarmi nella tecnica continuamente, perché non è che la voce, apro la bocca e esce fuori così. Poi però, ecco, continuo per esempio anche a scrivere, a comporre, perché è una mia passione, per me stesso, per carità, perché non pubblico nulla. Scrivo anche canzoni, per esempio, di musica pop per i giovani. Mi piace spaziare a 360 gradi, e in più tutto il tempo libero che ho, che forse è quello che richiede un pochettino più di tempo, è il lavoro anche in bottega. Sì. Lì faccio restauro per il convento, per il materiale che abbiamo lì in convento, costruisco piccoli oggetti che magari possono essere utili, un po' di manutenzione, siccome il nostro convento poi è abbastanza grande, c'è bisogno. Insomma, ecco, la nostra vita è a servizio dei frati, della Chiesa, del mondo intero, e allora per questo varia di giorno in giorno. Ma la preghiera, quella che è fondamentale, è sempre al centro, è il fulcro intorno alla quale ruota tutto il resto.
Senti, frate Alessandro, devo dire che Assisi, la campagna umbra in generale, ma Assisi in particolare, la presenza di San Francesco si respira ovunque, è veramente un luogo mistico, ma dove veramente la contemplazione è di casa, e quindi soprattutto ci sono dei luoghi, per esempio uno a te molto caro, che è l'eremo delle carceri, che aiutano veramente la mente e lo spirito.
Sì. Ancora è possibile sentire questo spirito di Francesco. È possibile perché molte cose sono rimaste praticamente identiche, uguali, ma anche perché io credo che ci sia una continua benedizione dal cielo di questi luoghi. Come dicevo prima, Dio sceglie dei luoghi per la sua missione. Assisi è un posto benedetto, effettivamente. La campagna umbra, un po' come dicevi tu, là dove è nata anche la mia vocazione, la mia conversione, in mezzo ad un bosco del mio paese. Il mio paese è piccolissimo, 500 anime, per cui siamo veramente campagna pura. Per me il bosco, la natura, la creazione è stata la culla fondamentale. Credo che sia un posto privilegiato. Forse per tante persone riscoprire il contatto con la creazione, con la natura in questo tipo di posti potrebbe essere la soluzione a tanti problemi. Spesse volte quando ci sono delle persone che vengono a parlare e mi dicono ogni tanto vado giù in depressione, sono triste, dico fai ogni giorno 5 minuti se puoi, ma almeno una volta alla settimana un'ora di camminata in mezzo a un bosco. Vedrai quanto le cose migliorano. Perché la natura chiama natura, la vita chiama vita. Se noi siamo amici della vita, viviamo. Se siamo nemici della vita, moriamo. Non c'è compromesso su questo.
Io ho sempre adorato San Francesco perché lui amava molto gli animali come me, poi era un frate che amava comunque la natura e parlava anche agli animali e cantava, proprio gioiva della musica. Noi abbiamo un grande papa che non a caso ha scelto di chiamarsi Francesco, un grande comunicatore il nostro Papa Francesco, ma anche un esempio di sobrietà, se vogliamo, e anche di tentativo di pulizia dagli eccessi che purtroppo ogni tanto popolano anche questa nostra chiesa. Volevo sapere se hai avuto l'opportunità di cantare per lui e di conoscerlo.
Sì, l'ho incontrato quando è venuto il 4 ottobre di 3 anni fa ad Assisi per il suo onomastico, per cui è venuto proprio lì, è venuto alla Porziuncola, ha voluto incontrare tutti i frati, questo è bello, uno per uno, ha voluto stringere la mano a tutti, e nonostante lui era molto affaticato perché, come sappiamo, ha problemi di deambulazione piuttosto gravi oltretutto, che non gli permettono, ecco, di muoversi liberamente, a volte è piuttosto doloroso, e ho apprezzato tanto questa cosa. È successo che quando è venuto da me abbiamo scherzato un po', scambiato 4 chiacchiere veloci, poi appena è entrato in Porziuncola sono andato all'organo e poi con altri frati abbiamo cantato e suonato per lui, ed è stata un'esperienza indimenticabile, veramente unico. È una persona straordinaria, io apprezzo tantissimo il lavoro che fa, mi dispiace quando sento critiche inutili e stupide al suo pontificato, perché sono veramente stupide, cioè prive di un senso, soprattutto quando vengono per esempio da quelli che si chiamano teologi, perché ho studiato teologia anch'io, e se capisco io quello che dice Papa Francesco e scrive, figurati uno che ha studiato più di me, su via, forse c'è troppa ideologia dietro queste critiche.
Senti, ultime due cose, poi ti lascio veramente riposare. Musica bella e musica brutta. C'è un tipo di musica dalla quale veramente bisognerebbe stare lontani?
La musica per sua natura, per quanto sia semplice, deve essere di valore, e dunque è fatta con cuore e con la mente, come tutte le cose. Non basta solo il cuore, non basta solo la mente. Solo la mente produce quella sorta di esperienza sonora che oggi chiamiamo musica contemporanea e che spesse volte è rumore. Io credo che quelli siano interessanti studi, ma non la chiamo per nulla musica, perché non credo sia legata alla bellezza. La bellezza è un dato oggettivo, non è soggettivo, questo per me è un dato fondamentale. Tutti possono riconoscere ciò che è bello, il gusto personale è una cosa soggettiva. C'è della musica da cui stare lontano, che è quella appunto che o è troppo di mente, o è troppo di cuore, troppo di stomaco, troppo di istinto, quella squilibrata, quella che esagera un aspetto piuttosto che un altro a scapito di tutto il resto dell'equilibrio, e questo fa male. Per esempio, quando la musica diventa più rumore che musica, forse non è più musica, allora quella potrebbe far male. Quando la musica ti emoziona troppo, ti smuove troppo il cuore, non ti fa ragionare, quella non è musica che fa bene. Bisogna saper essere molto intelligenti su questo, e non è facile, perché oggi siamo tempestati anche di tante banalità. Mi dispiace vedere, per esempio, che anche nei mass media c'è la tendenza ad abbassare il livello sempre di più. Non voglio entrare nello specifico, ma di artisti anche italiani che hanno vinto concorsi di ogni tipo, e magari con forse le canzoni peggiori che potevano presentare, e dietro hanno un passato ben più glorioso. E questo mi dispiace, perché appunto imbottiamo la gente di banalità quando possiamo dargli un prodotto un po' più sostanzioso. Credo che questa sia una grande responsabilità da parte dei mass media, che non devono guardare solo all'audience, solo al guadagno personale, ma al bene della comunità. Questo è fondamentale, ed è anche responsabilità di ciascuno di noi, della nostra sensibilità.
Ti chiudiamo veramente, frate Alessandro, questo tuo cammino è diventato una bellissima realtà. Leggevo moltissimi articoli su di te dove parlavano, e lo posso confermare, del tuo volto, del tuo sorriso, che mettono pace. Si vede che c'è molta pace dentro di te. C'è un piccolo sogno che ti piacerebbe si avverasse? Io azzardo, un duetto magari con un altro tenore o con una soprano.
Allora, innanzitutto volevo preciso sempre che io sono molto diverso da come appaio, perché in realtà, venendo poi dalla cultura umbra, noi siamo persone molto terra terra e semplici. Se uno mi conosce nella mia quotidianità rimarrebbe assai stupito. Però è anche questa la bellezza. Un po' la mia timidezza copre i miei lati un po' più rudi. Però ecco, questa pace rimane sempre, perché la pace non è qualcosa che dipende tanto da un irenismo esterno. La serenità non è qualcosa che è qualcosa che sta dentro di te, per cui riesce a superare anche il tuo carattere. Non esiste un carattere che impedisce la pace e la serenità, non esiste, perché ciascuno di noi può ottenerla essendo se stesso. Anzi, proprio scoprendo se stessi uno può trovare la vera pace e trasmetterla agli altri, perché siamo troppo malati di dover stare alle aspettative degli altri. Anche in questo modo si può progettare un duetto, diciamo, perché quando tu sei veramente te stesso, sai anche con chi condividere te stesso. È l'unico modo. Però ecco, io sarà la mia tendenza ad essere a 360 gradi nella musica, che ho piacere di cantare con tutti. Non posso, perché a livello pubblico non posso cantare con tutti, perché c'è sempre da fare una cernita, proprio per quello che dicevamo prima, per offrire anche un prodotto anche di qualità, che magari bisogna fare attenzione anche ai facili entusiasmi. Però ecco, io non metto mai barriere con nessuno, il canto unisce, la musica unisce, io canto con tutti. Il desiderio che avrei è che ecco, si potessero superare grazie alla musica tante barriere, ma questo avviene anche naturalmente. Il mio vero sogno è quello di fare una vita ritirata, semplice, in preghiera, con il lavoro, e far felici le persone.
E sulla scia di queste splendide parole ringrazio veramente di cuore frate Alessandro e spero veramente di incontrarti presto. Io ti terrei qui 2 ore, ma non è possibile. Grazie, alla prossima.
Grazie a tutti, una preghiera. Salve a tutti, sono frate Alessandro dalla Porziuncola e faccio un saluto a tutti gli ascoltatori di Stella FM. Con tutto il cuore un saluto, un ricordo in preghiera dalla Porziuncola.
Stella FM.